Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Domanda: se avessi la scelta di stare bene o di stare male, di avere un cuore turbato o di avere pace, di avere gioia o di avere amarezza, che cosa sceglieresti? Stefania sta lì grattando la testa, non sono sicura. No, è sicura. In realtà, noi abbiamo quella scelta. E spesso scegliamo male. Scegliamo male, e voglio sottolineare la parola scegliamo, noi scegliamo, e scegliamo male. Incredibilmente, per quanto vorremmo stare bene, molto spesso scegliamo di stare male. Allora, cerco di spiegarmi un po' meglio. Non è che in modo cosciente diciamo che vogliamo stare male, però in realtà noi scegliamo molto spesso quello che ci fa male. E perché facciamo questo? Come possiamo vivere per scegliere il bene? Per scegliere di stare bene? Per scegliere la via che ci porterà vero bene? Dio volendo, in questo studio vogliamo vedere la risposta a questa domanda. Come possiamo scegliere? Noi scegliamo tutti i giorni. In base a quello che scegliamo, staremo bene o male. Una persona che conosco in America ha da anni una malattia di intolleranza a certi cibi. Ma parlo di un'intolleranza grave, non è una cosa leggera. E quante volte abbiamo visto questa persona scegliere di mangiare quello che sapeva gli avrebbe fatto terribili problemi, e dopo stava male anche da punto di andare in ospedale, ma proprio insopportabile. E passava tempo senza mangiare e poi di nuovo rimangiava quelle cose, mangiava di nuovo quelle cose. Allora, non è che voleva stare male, anzi il male era atroce, ma sceglieva quello che gli portava del male. E quante volte come credenti noi facciamo la stessa cosa. Però Dio ci offre una via che mi darà vera pace in ogni tipo di prova. Allora, iniziamo riconoscendo che la vita sulla terra, nulla di sorpreso in quello che sto per dire, la vita sulla terra è una vita piena di problemi. Infatti, se vuoi essere deluso, e quindi amareggiato, cosa devi fare? Devi sperare che ci saranno meno problemi. Se tu speri che, oh, io vorrei solo un periodo con meno problemi, ti assicuro che tu resterai molto deluso. Perché non è la preghiera a cui Dio risponde. Ogni tanto Lui ci manda meno problemi, ma non perché stiamo lì chiedendo quello. È la preghiera sbagliata. Certo, se io posso evitare un problema senza distrarmi da dove sto andando, bene. Ma se la mia vita è indirizzata a cercare di evitare i problemi, se io mi impegno ad evitare i problemi, sto vivendo male. Non sto cercando di fare il bene. Esempio, chi ha figli piccoli? Se cerchi di allevare i figli dicendo, ah, non voglio problemi, non voglio problemi, voglio la via più facile, ok? Mio figlio, ah, voglio questo, ecco caro, ecco, prendilo, cosa vuoi? Te lo do tutto, basta che smetti a piangere. Evita problemi oggi, ma cosa avrà domani? Cioè, cosa avrà domani? Quando noi viviamo cercando di evitare i problemi, che si può fare in tanti modi, evitiamo non voglio rapporti profondi, non voglio togliere giù la maschera perché mi fa male e non voglio stare male, quindi nascondo chi sono. Ho evitato un male oggi per portarmi gravissimi mali domani. Così in ogni campo della vita. Dobbiamo anche capire che i nostri problemi sono più grandi di noi. Non esistono soldati, uomini forti che possono superare i loro problemi da soli. Non ci sono persone così intelligenti o così furbi o così capaci. No, no, i problemi sono più grandi di noi. Dio si assicura di questo. Questo è perché Dio vuole che abbiamo bisogno di Lui. Certe scelte sbagliate possono provocarci dolori che non avremmo dovuto avere. Se io scelgo di peccare, scelgo di mentire, scelgo di agire con orgoglio, scelgo di non umiliarmi davanti a Dio, avrò problemi che non avrei avuto. Questo sì. Se scelgo di trascurare il mio tempo con Dio, avrò problemi che non avrei avuto. Se dico non ho tempo di curarmi spiritualmente, mi sto autoingannando. Non sto cercando per prima di rido e ne pagherò le conseguenze. Quindi la domanda fondamentale è questa. La vita è piena di problemi, difficoltà, ingiustizie, prove di vari tipi. La domanda quasi più importante di tutti è come rispondo ai problemi, alle difficoltà, alle prove? Come rispondo? Dove guardo? E questo, la risposta a quella domanda determina come staremo nelle prove, determina se saremo male o bene. Noi possiamo avere pace, possiamo avere gioia, non perché la vita va bene e non ci sono pesi, ma quando noi abbiamo una prospettiva secondo verità in mezzo ai problemi. Invece avremo un cuore turbato, non avremo pace, saremo amareggiati se rispondiamo male alle nostre prove, se guardiamo nella direzione sbagliata. Quindi, in un certo senso, la chiave per come stiamo nella vita dipende da come rispondiamo ai nostri problemi. Grazie a Dio, Dio non ci lascia soli. Non ci lascia ad affrontare le difficoltà e i problemi da soli. Dio, se tu sei in Cristo, Dio è con te. Dio è con te. Tu non passi un mezzo secondo da solo nelle tue prove. Tu puoi dimenticare che Dio è con te, ma tu non sei solo. E Dio non solo è con noi, che già serve tanto, ma Dio è anche sovranamente in controllo della tua prova. E Dio ci insegna a guardare a Lui in ogni situazione. E Dio non solo ci comanda questo, ma nella parola di Dio ci insegna come farlo. Ci dà esempi di uomini di Dio che guardavano a Dio nelle prove più profonde, e questi esempi cosa servono? Servono per noi, per insegnarci come guardare a Dio nelle prove profonde. Allora, dobbiamo capire che se noi affrontiamo i problemi senza tenere gli occhi su Dio, saremo scoraggiati, saremo frustrati, saremo abbattuti, possiamo arrivare alla rabbia o alla depressione. In un modo o l'altro, se noi affrontiamo i problemi senza guardare a Dio, vivremo male, molto male. Invece, guardando a Dio, possiamo affrontare gli stessi problemi con pace anche in mezzo alle difficoltà più grandi che ci sono. Vogliamo leggere per aiutarci e studiare insieme Salmo 31. Salmo 31, scritto da Davide, in mezzo a delle prove profonde. Davide aveva conosciuto molto le prove profonde, le ingiustizie, le sofferenze. Per dire il vero, è probabile che nessuno di noi dovrà mai subire quello che Davide ha subito. Cioè, molto spesso vediamo i nostri problemi che sono giganteschi e alcune volte sono grandi, ma Davide ha subito veramente terribilmente. Quindi quello che Davide scrive in questo Salmo, come in tanti altri, non è scritto da uno studioso della Bibbia che si metteva chiuso in stanza per pensare a grandi discorsi che non conoscevano personalmente. Davide non era un grande studioso che parlava in senso teorico. Davide era uno che conosceva personalmente le sofferenze più profonde e, guidata dallo Spirito Santo, scriveva da quello che aveva passato ed è peggio di quello che noi abbiamo passato. Ricordate quando per vari anni Davide doveva scappare per la vita con tutto l'esercito, che 3.000 uomini scelti che lo seguivano, guidato da Saul, che cercavano la vita, e lui trovava rifugio in una città e paese, e quelli lì mandavano parola: Davide è qui, venite a prenderlo. E non aveva posto sicuro, tradito da persone che aveva aiutato. Ascoltate mentre leggo Salmo 31. Al maestro del coro, Salmo di Davide. In te, o Eterno, mi sono rifugiato. Fa che io non sia mai confuso. Liberami per la tua giustizia. Porgi a me il tuo orecchio. Affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca e un luogo fortificato per salvarmi. Poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza. Per mori del tuo nome, guidami e conducimi. Trami fuori dalla rete che mi hanno teso di nascosto, che tu sei la mia rocca forte. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, o Eterno Dio di verità. Io detesto quelle che si attaccano a vanità ingrannatrici, ma confido nell'Eterno. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità, perché tu hai visto le mie afflizioni e hai compreso le angosce della mia anima, e non mi hai mai dato in mano del nemico, ma hai messo i miei piedi in un luogo spazioso. Abbi pietà di me, o Eterno, perché sono angosciato, il mio occhio, la mia anima e le mie viscere sono consumati da dolore, perché la mia vita viene in meno per l'afflizione, i miei anni per il pianto, la mia forza viene in meno a causa del mio peccato, le mie ossa si consumano. Sono diventato un obbrobrio per tutti i miei nemici, soprattutto per i miei vicini, e uno spavento per i miei conoscenti. Quelli che mi vedono in strada fuggono lontano da me. Sono dimenticato dal cuore loro come un uomo morto. Sono simile ad un vaso rotto, poiché odo le calunnie di molti tutto intorno e spavento, mentre essi si consigliano assieme contro di me e complottano per togliermi la vita. Ma io, o Eterno, confido in te. Ho detto: tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e da quelli che mi perseguitano. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua benignità. O Eterno, fa che io non resti confuso, perché ti ho invocato. Siano confusi gli empi e siano ridotti ai silenzio nello Sheol. Ammutoliscono le labbra bugiarde che parlano sfacciatamente contro il giusto, con alterigia e con disprezzo. Quanto è grande la tua bontà che riservi per quelli che ti temono e che usi in presenza dei figli degli uomini verso quelli che si rifugiano in te. Tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza, dalle insidie degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al sicuro dalle contese verbali. Sia benedetto l'Eterno, perché mi ha usato grande benignità, mettendomi come in un luogo fortificato. Quanto a me, nel mio smarrimento dicevo, io sono stato allontanato dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Amate l'Eterno, voi tutti i suoi santi. L'Eterno custodisce i fedeli e retribuisce largamente quelli che agiscono con altergia. Siate forti, o voi che sperate nell'Eterno, ed Egli renderà saldo il vostro cuore. Voglio considerare questo salmo. Ricordate che Davide stava soffrendo, se non avete capito, stava soffrendo cose terribili. Ed è giusto per noi di dire, la mia situazione non è peggio di quella di Davide. E allora, quello che lui dice vale anche per me. Allora, leggo i primi versetti iniziando in uno. In te, o Eterno, mi sono rifugiato, fa che io non sia mai confuso. Liberami per la tua giustizia. Porgi a me il tuo orecchio. Affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca e un luogo fortificato per salvarmi. La prima cosa da notare che cos'è? Dove guarda Davide? Dove guarda Davide? Davide è focalizzato su Dio. Notate le sue parole. In te, o Eterno, mi sono rifugiato. Davide cercava il suo rifugio in Dio. E poi a Dio, non agli amici, non a se stesso, a Dio chiede di far sì che non sia confuso. A Dio chiede di liberarlo per la sua giustizia, per mezzo della giustizia di Dio. E tutto Davide, tutto quello che chiede è a Dio. E notate che in che cosa base questa richiesta per liberazione? Liberami, cosa dice alla fine di uno? In base a che cosa chiede liberazione?
Per la giustizia di Dio.
Per la giustizia di Dio. Tu sei un Dio giusto. Confido in chi sei. Sei un Dio giusto. Davide chiede a Dio di porgere a lui il suo orecchio. Cioè, Davide sapeva, tu puoi rispondermi. Quindi ti chiedo di ascoltarmi. Non parlo con altri. Non che tu puoi condividere pesi con altri che possono pregare con te, ma non cerco soluzioni altrove. Focalizzo i miei pensieri su di te. Non guardo a me stesso, allora, come devo risolvere questo? Come devo io risolvere questo? No, io guardo a te. Forse avrò il mio ruolo, ma io guardo a te. Io guardo a te per andare avanti nella mia salvezza, perché so che io sono debole. Davide cercava l'aiuto in Dio e in Dio solo. Poi Davide chiede a Dio, sempre a Dio, a Dio, a Dio, di essere per lui una forte rocca e un luogo fortificato per salvarlo. In altre parole, Davide non cercava aiuto in alcun posto, in alcun uomo, se non in Dio solo. Se tu vuoi pace nelle prove, e le prove arriveranno. Se vuoi pace nelle prove, devi confidare in Dio. Una cosa, quando conosco una persona di una certa età, io posso dire, questo ho fatto con tante persone di 50, 60 anni in su, e posso dire, senza mai aver conosciuto la persona, tu hai conosciuto sofferenza. E finora non ho mai conosciuto qualcuno che mi ha detto di no. Hanno tutti detto, eh sì, eh sì. Hai conosciuto sofferenze che non avresti mai sognato quando avevi 20 anni. Hai ragione. La vita è fatta di sofferenze. Davide aveva sofferenze, ma Davide sapeva dove guardare. Allora, se tu vuoi pace nelle prove, pace nelle sofferenze, tu devi guardare a Dio. Devi confidare in Dio, fissare il tuo cuore su Dio. E aspettare che cosa? La sua risposta. Se io dico, Signore, ti prego, aiutami, e poi non sto lì aspettando la risposta, non sto guardando a Dio, non sto sperando in Dio. Andiamo avanti, leggo 3 e 4. Poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza, per amore del tuo nome guidami e conducimi. Trami fuori dalla rete che mi hanno teso di nascosto, perché tu sei la mia rocca forte. Notate che Davide, in mezzo alle sue prove, non c'era la cura, non c'era la soluzione, i dolori continuavano, non si vedeva come finiva questa prova, e Davide dichiara, tu sei la mia rocca, la mia fortezza. Davide non aveva una vaga speranza, spero che Dio mi aiuterà. Davide confidava in Dio. Si aggrappa solamente a Dio. Davide confidava in Dio, non confidava in una certa soluzione. Ci sono credenti, veri e di nome, che loro confidano non in Dio. Oh Signore, io sono sicuro che tu farai questo, io sono sicuro che tu farai quello, io sono sicuro che tu mi toglierai questa prova presto. E poi quando Dio non toglie la prova presto, cosa succede alla fede di quella persona? Vacilla. No, Davide dice, tu sei la mia rocca, la mia fortezza. Per amore del tuo nome guidami e conducimi. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire per amore del tuo nome guidami? Per amore del tuo nome. Cosa vuol dire? È una frase molto importante nella Bibbia. Dio dice tante volte, per amore del mio nome farò questo, farò quell'altro. Cosa vuol dire Davide quando leggi questo? Esegesi. Voi che avete studiato quello. Cosa vuol dire? Per amore del tuo nome guidami e conducimi. Cosa stai dicendo Davide? Stai dicendo che Dio sei un grande egoista e ami il tuo nome? Cosa vuol dire per amore del tuo nome? È una frase molto ripetuta in vari brani della Bibbia. Cosa vuol dire? Qualcuno sa? Signore, per la tua gloria, per la tua gloria, guidami. Non dice toglimi i problemi. Dice guidami. Cosa desiderava Davide? Il Padre nostro inizia con quale frase? Non le prime parole, ma quasi subito. Prima richiesta. Prima richiesta nel Padre nostro. Qual è? Sia santificato il tuo nome. Oh Signore, voglio che il tuo nome sia santificato, glorificato. Davide chiede la stessa cosa qua. Per amore del tuo nome, io voglio che il tuo nome sia innalzato. Allora guidami e conducimi. Io voglio camminare in modo giusto in questa prova. Io non voglio sbagliare. Non voglio togliermi gli occhi da te. Non voglio peccare. Per poter essere glorificato in me, guidami. Allora, domanda. Quando noi ci troviamo in mezzo alle difficoltà, alle prove, stiamo pregando per la gloria di Dio? Nelle tue difficoltà che tu stai affrontando o affronterai, tu preghi, Signore, questa prova è dura. Per amore del tuo nome, affinché tu sia glorificato, guidami, perché non voglio peccare in questa prova. Questa è una preghiera che tu stai facendo, perché questo è nella Bibbia per noi come modello. Signore, è difficile con i figli, è difficile con il lavoro, è difficile con situazioni di questo e di quell'altro, è difficile economicamente, è difficile in quel rapporto. Quello che è. La tua preghiera centrale, come quella di Davide, oh voglio che tu sia glorificato in me, per amore del tuo nome guidami. Davide sapeva come pregare. Davide prega chiedendo di ritrarlo fuori dalla rete che i suoi nemici avevano teso e ripetendo di nuovo che Dio è la sua roccaforte. Davide pregando si sta proprio predicando a se stesso. Tu sei la mia roccaforte, tu sei la mia forza, Tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza. Davide pregava questo anche per ricordarlo, per non sentirsi debole. Vado avanti leggendo 5 e 6. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, eterno Dio di verità. Io detesto quelli che si attaccano a vanità ingannatrici, ma confido nell'Eterno. Qui troviamo parole che abbiamo visto altre volte nella Bibbia. Quando Stefano, Nuovo Testamento, Atti 7, sta per essere lapidato e lo stanno gettando le pietre e lui sta morendo, lui grida e dice: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. E qui Davide, affrontando possibilmente, per quanto sapeva lui, la morte, in una prova pesante, grida: nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Cosa vuol dire? Mi fido di te. Mi fido di te. Rimetto il mio spirito. Quello che tu farai di me, se mi lasci perfino morire, rimetto il mio spirito. Se questa prova mi porta alla morte, io accetto quello, perché confido in te. Io so che c'è la risurrezione e forse il tuo tempo per me sulla terra sta per finire e forse questa prova sarà così dura che mi farà morire. Io accetto quello. Rimetto nelle tue mani il mio spirito. Fai quello che vuoi, Padre. Questo è anche una verità importante per come superare le nostre prove. L'unico modo per avere gioia e pace in mezzo alle prove più profonde e di confidare a Dio, rimettere il nostro spirito alla nostra vita e le nostre... Scusa, se io posso rimettere il mio spirito nelle mani di Dio, non posso rimettere le mie circostanze? Pensate a questo. Se posso rimettere perfino lo spirito, l'anima, la parte che vive per sempre, se posso rimettere la cosa più preziosa che ho nelle mani di Dio, non posso rimettere le mie circostanze, che sono molto più piccole. E la risposta? Certo. E rimettere il nostro spirito, la nostra vita nelle mani di Dio, vuol dire fidarmi di Dio. Mi fido di te che tu mi curerai e mi stai curando. La pace arriverà non quando la prova finisce, la pace arriva quando confidiamo in Dio. Poi Davide parla del fatto che Dio lo aveva riscattato. Tu mi hai riscattato, eterno Dio di verità. Davide capiva che la salvezza non era per merito, ma era perché era stato riscattato. Quel salmo che dice: beato l'uomo il cui peccato è coperto, l'iniquità. Davide capiva questa dottrina di essere riscattato per mezzo del sacrificio che Dio all'epoca avrebbe provveduto, che ha già provveduto in Gesù Cristo. Se tu sei un figlio di Dio, tu sei riscattato. Dio ti ha riscattato. E questo è motivo di gioire in mezzo a qualsiasi prova in cui ti trovi. Non dobbiamo dimenticare l'immensità della nostra salvezza per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo che ci ha riscattato. Poi Dio è il Dio della verità e Davide si ricorda di questo. O Dio di verità. Anche noi dobbiamo ricordare chi è Dio. Se io dimentico che Dio è Dio di verità, se io penso ai problemi e chiedo aiuto a un Dio a cui do poco pensiero, non troverò la pace di Dio, perché non sto guardando al Dio della pace. Quindi, Dio conosce la nostra situazione a fondo. Siamo noi che non conosciamo Dio a fondo. Quindi nella preghiera, cosa serve di più? Per me o noi di spiegare a Dio per filo per segno ogni dettaglio dei nostri problemi, come se non avesse già Lui capito? O serve più avere un cuore che vuole più di Dio, fidandoci che Lui conosce la situazione, non ha dimenticato, non è occupato in Asia che dimentica l'Europa, non è occupato con quella persona che non ha tempo per te. Lui gestisce la tua vita. E questo è il motivo di ringraziarlo. E Davide sa che Dio è un Dio di verità. Pensa agli attributi di Dio in mezzo alle sue afflizioni. Poi Davide parla di odiare, detesto quelle che si attaccano a vanità ingannatrici. Davide odiava il peccato, era turbato dal peccato intorno a sé. E quando noi troviamo in mezzo alle prove, dobbiamo prima esaminarci. Stiamo camminando in santità, in vera santità? Non ho impurezza, non ho lamentele, non ho cattiverie, non ho orgoglio perché sto confessando i peccati. Stiamo camminando in santità. E se voglio la pace di Dio, devo confessare i miei peccati. Odiamo il peccato intorno a noi e odiamo il peccato dentro di noi. Dobbiamo odiare il peccato e confidare nell'Eterno. Leggo 7 e 8. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce della mia anima e non mi hai dato in mano del nemico, ma hai messo i miei piedi in un luogo spazioso. Qua Davide prega con fede, dichiarando quello che farà quando Dio lo salverà nel futuro dalla sua prova. Non è arrivato ancora questa salvezza. La prova c'era ancora. Cioè Davide è ancora in mezzo alla prova. La soluzione non è visibile. Lui non vede come si risolverà questa prova. Non c'è soluzione. E ancora va avanti e di quello che vede lui può andare avanti per tanto tempo. Però Davide confida in Dio e sa che Dio lo tirerà fuori dalla prova nel modo giusto e nel momento giusto. E perciò Davide dichiara che esulterà e si rallegrerà nella benignità dell'Eterno. Riconosce la bontà di Dio, che Dio nota la nostra debolezza e comprende l'angoscia della nostra anima. Questo ci ricorda che Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. Davide sa che nonostante che era in pericolo, che Dio lo avrebbe salvato in qualche modo. Non necessariamente con la salvezza fisica. Sapeva che una possibilità era la morte. Aveva già detto, rimetto il mio spirito nelle tue mani. Ma sapevo che Dio avrebbe portato a termine quella prova. E qual è la lezione per noi qui? Qual è la prova che tu hai davanti a te? Quando siamo in mezzo a una prova e non vediamo come finirà, cioè la soluzione non è lì davanti, forse so che si finirà un domani, forse ho una malattia che mi porta problemi, forse sono in un rapporto che andrà avanti per una vita, non importa, io posso avere prove, ma non vedo come potevi risolversi se non dopo anni forse. E la lezione è ringraziare Dio, che Lui non permetterà alla mia prova di durare un momento più del giusto che mi serve. E Lui porterà termine alla mia prova. E ha promesso questo. E se io ho ancora quella prova, è perché ancora quella prova mi serve. E io posso ringraziare Dio per la liberazione. Adesso voglio leggere 9 e 10 che dicono: abbia pietà di me, o Eterno, perché sono angosciato. Il mio occhio, la mia anima e le mie viscere sono consumati dal dolore, perché la mia vita viene in meno per l'afflizione e i miei anni per il pianto. La mia forza viene in meno a causa del mio peccato e le mie ossa si consumano. Dio vuole farci comprendere quanto terribile era la situazione di Davide. Lui parla qui di essere angosciato, visceri consumati dal dolore, l'anima, la vita che viene meno per l'afflizione, gli anni vengono meno per il pianto, la forza viene meno e le ossa si consumano. Davide stava male. Ma perché stava male? Perché gli uomini mi trattano male? Perché no. Perché Davide stava male? Lui stava male a causa del suo proprio peccato. Cioè, fra tutte le prove che Davide aveva, fra tutte le difficoltà, con tutti i dolori che i suoi nemici lo procuravano, il dolore più terribile di Davide era il suo peccato. Questo aggravava Davide. Più di ogni altra cosa, Davide era aggravato del suo peccato. E questo è quello per cui dobbiamo pregare ognuno per noi stessi. È una verità importantissima questo. Se vogliamo avere pace nelle prove, se vogliamo avere la forza di Dio per superare le prove, se vogliamo la gioia di Dio, che solo Dio può darci in mezzo alle prove, dobbiamo capire che il problema più grande che abbiamo non sono le male che subiamo, non sono le ingiustizie, non sono i dolori dall'esterno. Il problema più grande che abbiamo, quello che dovrebbe aggravarci di più, è il nostro peccato. E per essere vicini a Dio dobbiamo odiare il nostro peccato. Non riconosce, è vero, sì, non avrei dovuto parlare così. Non avrei dovuto comportarmi così. Io sono vigliacco, dico con leggerezza. No, dobbiamo essere afflitti per il nostro cuore. Perché chi si umilia sotto la potente mano di Dio sarà innalzato da Dio. Voglio leggere 11, 12, 13. Sono diventato un obbrobrio per tutti i miei nemici, soprattutto per i miei vicini, e sono uno spavento per i miei conoscenti. Quelli che mi vedono in strada fuggono lontano da me. Sono dimenticato dal cuore loro come un uomo morto. Sono simile ad un vaso rotto, poiché odo le calunnie di molti tutto intorno e spaventato, mentre essi si consigliano assieme contro di me e complottano per togliermi la vita. In questo periodo Davide era visto male da quasi tutti, era abbandonato da quasi tutti. Perciò, se nella tua vita ti senti solo, se non hai nessuno che ti appoggia, ricordati che non sei solo. Altri hanno avuto quel tipo di situazioni e Dio è stato il loro rifugio se guardavano a Lui. Ricordatevi che Davide scrive queste parole, di essere quello che scrive quando dice sono un obbrobrio per tutti i miei nemici, eccetera. E lui parla in modo così grave, ma aveva già detto: tu sei il mio rifugio, la mia forte rocca. Non è che ha dimenticato, ha detto pochi versetti prima. Davide vedeva i problemi, non negava i problemi, ma Davide guardava a Dio. Leggo 14, 15, 16. Io trovo una chiave per tutto questo salmo. Ci sono varie chiavi. Ma io, o Eterno, confido in te. Ho detto, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e da quelli che mi perseguitano. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua benignità. C'è moltissimo che potremmo dire di questi versetti. Ma di nuovo, notate che Davide confida nell'Eterno. In mezzo alle difficoltà tremende che Davide aveva, confidava pienamente nell'Eterno. E ognuno di noi deve chiedersi, dove sto guardando? Confido in un certo esito della prova o confido in Dio? Sono due cose diverse. E poi, per me è una frase meravigliosa che mi consola moltissimo. Le prime parole, 6-7 parole di versetto 15, li trovo meravigliose. Cosa dice Davide? Questa è una verità che può sostenerci in mezzo alle prove più profonde se crediamo questa verità. I miei giorni sono nelle tue mani. I miei giorni, che vuol dire, se i miei giorni sono nelle mani di Dio, cosa vuol dire per oggi? Cosa vuol dire per quest'ora? Se tutti i miei giorni sono nelle mani di Dio, cosa vuol dire per oggi? Vuol dire che anche oggi. Con queste dichiarazioni Davide sta dichiarando: Signore, tu sei sovrano. Tu sei in controllo di quello che sto subendo. Le tue vie sono più alte delle mie vie. I tuoi pensieri sono più alti dei miei pensieri. Non capisco mica quello che stai facendo. Ma io so che tu sei sovranamente in controllo della mia situazione, di quelli che peccano contro di me, di ogni cosa. Tu sei in controllo. I miei giorni sono nelle tue mani. Se tu, che hai Cristo, ti aggrappi a questa verità meravigliosa, sarà un grandissimo rifugio per te nelle difficoltà, dove noi non siamo in grado a capire perché questo mi sta succedendo. Dio non ci promette di dirci perché, ma promette di essere in controllo. Nulla è fuori il controllo di Dio. Confidiamo in Dio. E chi confida in Dio non sarà mai deluso. Non sarà mai deluso. Che verità meravigliosa. Meditiamoci sopra questo. E quando meditiamo sul fatto che Dio è in controllo e i miei giorni sono le sue mani, cosa succede? Ogni preoccupazione sparisce. Pensate, come posso preoccuparmi se io so che Dio è in controllo? Se penso ad un bambino che ha un papà meraviglioso di cui può fidarsi ciecamente e papà dice, tu vai lì, ma papà non ho soldi per il biglietto per entrare, non preoccuparti, avrò già provveduto tutto. E lui va lì e gli amici in viaggio, ma tu hai il biglietto? No. Ma i soldi? No. Ma non sei agitato? Non sei ma come pensi di rientrare? Mio papà ha detto che ci penso lui. E così via per varie cose che devi fare questo bambino. E papà, non preoccuparti, ci penso io. E quando ci sono pericoli, ti proteggerò io. E questo bambino si fida del padre completamente. E gli amici dicono, ma tu non hai armi, non hai modi di scappare, come eviterai i pericoli? Mio papà ci penserà. E lui è tranquillo. Ma come ti proteggerà? Come provvederà per te? Non lo so. Non mi ha detto. Ma ha detto che ci penserà lui. Come sa quel bambino se ha quella fede forte? Gli amici, ma tu, e lui dice, io non posso spiegarvi, ma so questo, mio papà penserà a tutto, perché mio papà sempre mantiene la sua parola. E il nostro Padre Celeste pensa sempre a tutto. Filippesi 4:6 così dice, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma fate conoscere Dio con preghiere e supplichi ogni vostra richiesta accompagnato da ringraziamento. E cosa succede? E la pace di Dio che supera conoscenza, intelligenza, custoderà la mente e il cuore. Tu sei oggi. Oggi. Tu sei esattamente nella situazione e nella prova che Dio ha stabilito per te. Hai pensato a quello? Vuoi avere più pace? Quando ti alzi la mattina, prega, Signore, grazie che tutto quello che avrò di oggi di difficile è gestito da te per il mio bene eterno. Ti ringrazio per quello. Stai ringraziando Dio perché Lui è sovranamente in controllo? Forse la tua situazione è dolorosa, forse è ingiusta, forse è frustrante, forse è stancante, ma la situazione che tu hai è quella giusta per te oggi. Non dubitare, la tua situazione è giusta.
perché Dio è in controllo, i tuoi giorni sono nelle sue mani ed Egli sta gestendo tutto per il tuo bene. Quello che è importante per te nella tua situazione e nella tua prova è di glorificare Dio. Dio ti ha messo in quella situazione per uno scopo. Egli ha un incarico per te nella tua prova. Dio vuole compiere qualcosa in te e quella prova fa parte di quello che sta facendo. Vi leggo due brani. Romani 5, da 1 a 5. Quindi leggo quello. E poi leggo in Giacomo. Romani 5, da 1 a 5. Parleremo qui delle prove e notate che servono. Inizio con parole meravigliose. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi, cosa servono le afflizioni? Servono per creare in noi una speranza, una fede più forte. Poi conosciamo bene, ma voglio leggere Giacomo 1, da 2 a 4. E così dice Giacomo, guidato dallo Spirito Santo. Una cosa pazzesca se non ci fosse la fede in Dio, ma c'è. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, e nulla mancanti. Quello che Dio sta facendo nelle nostre prove, poi, in secondo Pietro, capitolo 1, stessa cosa, cosa serve? La prova della nostra fede, che vale più di loro. Promuove gloria e onore al ritorno di Cristo. Dio ci sta confermando l'immagine di Cristo e le prove sono suo strumento quasi più grande. Quando avrai imparato la lezione, quando Dio avrà compiuto quello che sta facendo nella tua vita, nella tua prova attuale, Lui ti porterà fuori da quella prova. Ti porterà ad una nuova situazione, probabilmente ad una nuova prova, per continuare la sua opera in te. Ma molto probabilmente, e ricordatevi di questo, la tua prova attuale serve per prepararti per la prossima prova, la prossima situazione, quello che il Signore avrà per te domani. Quindi la cosa importante è per te di desiderare ardentemente a vivere dipendendo ogni giorno su Dio. Questa è una vita dolce e santa, una vita ricca. Viviamo confidando in Dio ogni giorno. E questo fidarci di Dio ci salva da momenti di scoraggiamento, ci salva da ore di ansietà, ci salva dalla tentazione di avere rancore, ci salva da tante lacrime inutili, ci salva da tante notti senza dormire e da tanti peccati, per esempio peccati di cercare vendetta o avere negativismo. Quando tu cerchi rifugio nelle verità che Dio ha stabilito e lo fai ogni giorno, allora tu puoi riposarti confidando in Dio per te stesso e anche per i tuoi cari, per il tuo lavoro, per la tua salute e per il tuo tutto. Tu puoi riposarti sapendo che i tuoi tempi e i tempi dei tuoi cari sono nelle mani di Dio. Se tu sei in Cristo, allora tu puoi sapere che nessuno può rapirti dalla mano del Padre e di Cristo. Poi Davide conclude: O Eterno, fa che io non resti confuso, perché ti ho invocato. Siano confusi gli empi e siano ridotti al silenzio nello Sheol. Ammutoliscono le labbra bugiarde che parlano sfacciatamente contro il giusto, con alterigia e con disprezzo. Quanto è grande la tua bontà che riservi per quelli che ti temono e che usi in presenza dei figli degli uomini verso quelli che si rifugiano in te. Questa frase, lì in versetto 19, quanto è grande la tua bontà che riservi non per tutti, ma per quelli che ti temono. Tu hai timore di Dio? Hai timore di Dio? Hai timore di peccare? E quando pecchi ti aggrava moltissimo? Allora Dio riserva per te una grandissima bontà. Versetto 20. Tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza, quelli che ti temono. Tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza dalle insidie degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al sicuro dalle contese verbali. Sia benedetto l'Eterno, perché mi ha usato grande benignità, mettendomi come in un luogo fortificato. Di nuovo parla della cura che Dio ha, non per tutti che si chiamano credenti, ma per quelli che temono l'Eterno. Tu temi Dio? Tu temi Dio? Ti rifugi in Dio? Non posso rifugiarmi in Dio se ho orgoglio non confessato. Non si può avvicinarsi a Dio con orgoglio. Non funziona. Tu puoi pregare come facevano i farisei che Gesù condannava. In vano fate tutte queste cose, perché erano pieni di orgoglio. Cosa voleva dare Davide? Voleva restare in comunione con Dio. Quanto a me, leggo 22, quanto a me, nel mio smarrimento dicevo: io sono stato allontanato dalla tua presenza, ma tu hai udito la mia voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Davide voleva restare vicino a Dio. Non... Quante volte finora ha chiesto a Dio di togliere le sue prove? Quante volte? Zero. Non sta chiedendo: toglimi la prova. Qui ha gridato che cosa? Signore, mi sono allontanato, riportami a te. Voleva comunione. Cosa stiamo chiedendo? Chiediamo questo e Dio ci curerà. Che cosa chiedi tu nelle tue prove? O che possiamo pregare di restare vicini a Dio. Versetto 23. Amate l'Eterno, voi tutti i suoi santi. L'Eterno custodisce i fedeli e retribuisce largamente quello che agiscono con alterigia. Siate forti, o voi tutti che sperate nell'Eterno, ed Egli renderà saldo i vostri cuori. Dio si allontana da quelli che sono orgogliosi. Dio custodisce i suoi santi. E mi piace tanto versetto 24. Siate forti, o voi tutti che sperate nell'Eterno, ed Egli renderà saldo i vostri cuori. Noi possiamo sperare nell'esito delle prove: oh Signore, fa sì che questa prova finisce presto e finisce bene umanamente parlando. Oppure possiamo confidare in Dio. Non è la stessa cosa. In cosa sto confidando? In cosa sto sperando? Siate forti e Dio è la forza. O voi tutti che sperate non in un esito bello della prova o presto, ma che sperate nell'Eterno, ed Egli renderà saldo il vostro cuore. Una promessa meravigliosa. E vogliamo pregare adesso. Signore, voglio lodarti perché tu che sei Dio sei capace, e non solo capace, lo fai, a gestire ogni cosa. Possiamo dire che i nostri giorni sono nelle tue mani. Signore, tu sei sovranamente in controllo di tutto. Tutto quello che ci succede, non capisco questo. Ma tu sei in controllo del male che succede, delle ingiustizie, di ogni sofferenza. Tu sei in controllo e gestisci tutte le cose per il vero bene di coloro che ti amano. Allora, Signore, io voglio amarti. Io voglio che la mia preghiera sia come quello di Davide. Per amore del tuo nome, guidami. Io voglio camminare nella tua luce per portare gloria a te. Voglio che questo sia il mio desiderio. Manco, Padre, manco in questo. Opera di più nel mio cuore e anche quello degli altri. Che possiamo desiderare di più di Cristo, che possiamo desiderare la tua gloria. Oh Padre, ricordami di questo nel segreto del mio cuore. Nei miei pensieri e desideri interni, fa sì che possa desiderare la tua gloria e più comunione con te. Fa sì che possa non confidare in me stesso o in qualche esito, ma posso confidare in te. E ti ringrazio che i miei giorni sono nelle tue mani. E per mezzo di Cristo i miei giorni finiranno nella tua presenza. E tu sei fedele a portare a compimento quello che hai iniziato. E ti prego che altri ti vorranno, che quelli che non ti conoscono, che non hanno il perdono, che sono sotto condanna, ti prego che riconosceranno che la prova più grande ancora è da arrivare e sarà il giudizio e non ci sarà scampo, affinché possano scappare adesso accogliendo l'offerta del perdono per avere Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Ti prego questo, grazie per questo tempo che ci hai donato e grazie per la tua parola e lo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.